le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buonasera a tutti e tutte, ben ritrovate, ben ritrovati su Interviste Scomode. Bene, questa sera torniamo a parlare nuovamente di morti sul lavoro. Di lavoro abbiamo parlato in uno speciale Interviste Scomode che è andato in onda il 1 maggio, ma ahimè purtroppo la cruda realtà ci pone nuovamente di fronte ad un gravissimo incidente sul luogo di lavoro e faccio riferimento appunto ai fatti di Casteldaccia. Bene, i morti del lavoro purtroppo ecco, non sono così radici, cioè da quando è accaduto infatti l'evento di Casteldaccia, purtroppo giornalmente si continua a cadere sui luoghi di lavoro. E come al solito le classiche passerelle di politiche, sindacali, le classiche frasi fatte sui giornali, le consuete richieste di maggiori controlli, di nuove leggi, però purtroppo dopo un paio di giorni tutto sparisce nuovamente dalla carta stampata e dal clamore mediatico e si ritorna come sempre a morire in silenzio sul luogo di lavoro. Bene, noi quest'oggi vogliamo evitare anche noi di fare la solita passerella di parole, ma vorremmo, ecco, vorremmo darvi qualcosa di nuovo, vorremmo, ecco, rispondere un po', anche se molto difficile, agli interrogativi che spesso ci facciamo dinanzi a queste immani tragedie. Lo facciamo questa sera con Marco Spezia, esperto di sicurezza sui luoghi di lavoro, e nella seconda parte di Interviste Scomode invece con Federico Giusti, rappresentante sindacale della CUB di Pisa. Per cui non indugio ancora, ecco, nelle mie parole, chiedo subito, ecco Marco, ti chiedo, ma cosa sta accadendo? Ecco, vogliamo sapere cosa sta succedendo in questo mondo del lavoro.
Allora, cosa sta succedendo è quello che è successo da, prendiamo da dopoguerra in poi. Dopoguerra in poi esistono le leggi, nel 1955-56 sono state promulgate dei decreti molto avanzati per l'epoca e che erano stati tra l'altro apprezzati nel resto del mondo. Oggi fra una storia e l'altra siamo arrivati all'8108, testo unico sulla sicurezza, vari decreti attuativi, le cose sostanzialmente non sono cambiate. Questo per dire, come dico sempre, le leggi ci sono, ma non vengono applicate. Tra l'altro, nel caso ultimo, degli operai che sono rimasti intossicati e sono morti all'interno di un contenitore, appunto di uno spazio confinato, esiste una specifica normativa che prevede tutta una serie di messe in sicurezza, quindi respiratori, ma addirittura la necessità di imbragare il lavoratore che va all'interno dello spazio per poter recuperare. Quindi è il solito discorso, le leggi ci sono. Quello che purtroppo, allora io, intanto per chi non lo sapesse, io è da 27 anni che mi occupo di sicurezza sul lavoro, quindi un po' di esperienza ce l'ho, e prima in azienda privata, di cui ero dirigente responsabile, dal 2005 come libero professionista, e dal 2009 faccio volontariato sulla sicurezza, nel senso che mi occupo di aiutare i lavoratori direttamente oppure di contribuire insieme a sindacati sostanzialmente di base, partiti politici di sinistra, vera sinistra, a dare il mio contributo come tecnico della sicurezza. In ogni caso ho un approccio politico, nel senso il mio è un approccio non soltanto tecnico ma anche politico, sono comunista da quando sono nato. E, ecco, fatta questa considerazione, allora, sono morti questi operai all'interno di questo condotto fognario, che non so i dettagli. Qualche tempo fa sono morti 5 manutentori delle ferrovie schiacciati, travolti da un treno, perché anche lì non erano state rispettate le regole. La prima considerazione è questa. Oggi stiamo parlando di sicurezza sul lavoro. Un mesetto fa, non mi ricordo, stiamo parlando di sicurezza sul lavoro. Io stiamo parlando, vuol dire, a parte, vabbè, Presidente della Repubblica, che fa i soliti discorsi assolutamente senza come si dice, contenuto, il Parlamento che varia delle leggi che non hanno nessun contenuto tecnico, ma non soltanto loro stiamo parlando, io sto parlando giornalisti, media, tutto quello che si vuole, sto parlando anche di noi come sindacati che lottano per la sicurezza sul lavoro in modo coerente. Io sono iscritto a varie mailing list, conosco anche altre associazioni, e in genere quando c'è l'incidente che io chiamo cinicamente spettacolare, come in questi casi qua, allora vengano fuori tutti quanti, dobbiamo fare sicurezza, non si può continuare ad andare avanti così, bisogna fare nuove leggi, bisogna... E questo metta fastidio, nel senso, per me, statisticamente, non per me, statisticamente, ogni giorno muoiono 4 persone. Solo che quello che mi dà fastidio veramente, e di cui sono, incomincio ad essere stufo, è che varie istituzioni che credono effettivamente a quelli che sono i diritti dei lavoratori, si svegliano soltanto quando c'è l'incidente spettacolare. Quindi questa è una prima considerazione. Smettiamo. Il mio invito è: consideriamo che le morti sul lavoro sono una realtà quotidiana. Morti sul lavoro, di incidenti, di infortunio mortale, ci sono al di là delle morti sul lavoro, ci sono degli incidenti che provocano invalidità, come si dice, assolutamente invalidanti, scusate il termine, la ripetizione. Ci sono i morti per malattia professionale, che stanno crescendo. Qui c'è anche l'effetto amianto, ogni tanto qualcuno parla dell'amianto, però l'amianto ha un periodo di 20 anni, quindi stiamo incominciando adesso a entrare nella curva di salita dei morti per amianto. Quindi prima considerazione, parliamo di sicurezza sempre, non limitiamoci a fare, come si dice, gran cassa, quando l'incidente sul lavoro finisce sulle pagine dei giornali, dei media e tutto quanto. Esempio. Oggi, questo qua è a livello statistico, un muratore di 60 anni o di 65, tanto ormai si va in pensione a quell'età lì, è caduto da un ponteggio per un giramento di testa e si è ammazzato. Nessuno ne ha parlato? No, perché? Vabbè, tanto è lavoratore, un muratore, è soltanto lui, no? Quindi ogni giorno bisogna fare attenzione, come si dice, porre l'attenzione anche da parte di sindacati di base e partiti comunisti, poi ci sono le varie sfumature comunque, su questo fenomeno qua. Come ho detto prima, le leggi ci sono, e qua c'è il solito discorso che faccio sempre, le leggi ci sono fatte bene, non vengono rispettate. Perché non vengono rispettate? Perché non ci sono le strutture di controllo per volontà politica. Ho scritto nella mia mailing list e anche su Facebook che da un documento ufficiale della Regione Piemonte, l'obiettivo della Regione Piemonte sulla sicurezza sul lavoro è avere il 5% di aziende controllate. È una cosa ridicola. Nel senso che è come il 95% degli italiani vanno in giro senza patente, tanto quando mai mi prenderanno? Quindi c'è la mancanza, la volontà politica di non creare controlli. Quando ci sono i controlli, le pene sanzionatorie sono irrisorie. Quando a seguito non di controlli, di non conformità, mancato adempimento degli obblighi, c'è l'infortunio, o si trova il PM alla Guariniello che ha fatto mettere in galera 5, 6, 7 dirigenti della ThyssenKrupp, se no poi fra prescrizioni, riti abbreviati, condizionale, tutto quanto, alla fine in galera non c'è nessuno. Ok, quindi queste qua sono le considerazioni. Però c'è anche un'altra considerazione. La normativa vigente è già dal 1900, dalla 626, quindi già da 30 anni, prevede il ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che è la persona che esegue tutta un'attività di sensibilizzazione, ma anche di confronto, e qua parlo dovrebbe essere confronto, non concertazione, confronto eventualmente scontro, con l'azienda perché non adotta quelli che sono semplicemente gli obblighi di legge. L'RLS spesso e volentieri non lo fa questo, perché? Perché subisce pressioni da parte dei sindacati stessi, nel senso che non andiamo a chiedere troppe cose, se no poi questi chiudono, ci mandano tutti, si spostano tutti in Ungheria o chissà dove. Ci sono invece poi degli RLS che, come si suol dire, si sbattono, fanno il loro lavoro fino in fondo e sono, io ne conosco moltissimi e con loro abbiamo fatto delle battaglie, io dal punto di vista tecnico, loro dal punto di vista sindacale politico, e in molti casi abbiamo avuto anche dei risultati. Allora, l'RLS però ha, tra parentesi, l'RLS può fare ricorso all'autorità competente, quindi tranquillamente lui può denunciare. Allora, quello che io dico sempre, l'RLS, se dietro di sé non ha nessuno, si brucia, nel senso che un RLS da solo, guarda, datore di lavoro, in qualche caso, ho avuto delle esperienze di compagni che mi chiamano e dicono, guarda Marco, io non posso più perché sennò qua mi mandano a casa, no? Quindi a questo punto io non voglio parlare di colpe o di responsabilità. La mia domanda è: dove stanno i lavoratori? Dove stanno quelli che rischiano la pelle tutti i giorni? Dove stanno quando succede un incidente grave? Sì, il post su Facebook, altre modalità, l'ora di sciopero a fine turno. I lavoratori in questi casi qua si dovrebbero, in mancanza di reale e elevato rischio per la sicurezza, dovrebbero dire no, io oggi non lavoro. 100 persone, un'azienda, cioè 95 non lavorano. Questo non succede. Perché? Allora, io, ripeto, sono un politico così, per modo di dire. Sono un sociologo, per modo di dire. Ma qua, per quello che non voglio parlare di responsabilità, c'è stato un lavaggio del cervello continuo, complici anche poi i partiti dell'arco costituzionale, come si suol dire, o i sindacati ufficiali, che hanno permesso un lavaggio del cervello dei lavoratori in generale, in cui la cosa più importante è guadagnare abbastanza, ma non per comprare il pane, perché poi ci sono anche certe situazioni particolari, ma perché io comunque con quei soldi mi faccio le vacanze in Tunisia, dico il nome, mi compro la macchina all'ultima moda, magari pagando cambiali per 20 anni, mi faccio le mie gli apericena, tutte le serie da essere ore, comunque sono soldi che vanno via. Allora, il baratto pane sicurezza non è più pane, è consumismo sicurezza. E a questo punto, ripeto, non voglio parlare di responsabilità, ma, scusate il termine, il rincoglionimento del lavoratore che ha perso la sua coscienza di classe è anche colpa nostra, mia come tecnico della sicurezza che collaboro con varie realtà, è nostra anche come sindacati di base, tutto quanto. Cosa possiamo fare? Non ci sono più rapporti di forza per fare niente rispetto a questo. Quindi alla fine mi fa piacere che si parlino di questi argomenti, però sono estremamente amareggiato del fatto che il lavoratore stesso, che dovrebbe essere la persona a cui è rivolta attenzione seria, come facciamo io e te, come faccio con altri sindacati di base, con altre persone. Attenzione, poi anche gli apro una parentesi, ci sono gli orticelli, nel senso che il sindacato Y non parla col sindacato X perché hanno bisticciato fra di loro, hanno fatto la scissione. Però quello che si deve continuare a cercare a fare è informazione ai lavoratori, partendo dal presupposto che ai lavoratori della sicurezza, insisto, non gliene frega niente. Non voglio concludere dicendo peggio per loro, ma ci sono delle motivazioni che cerchiamo di nascondere come responsabilità dei politici e degli imprenditori, ma che in realtà sono accettate di buon grado da parte dei lavoratori. L'ultima considerazione, questo vale per tutti, per i lavoratori a cui interessa poco, per sindacati di base, partiti comunisti, eccetera, eccetera. Ma cosa ci meravigliamo? Siamo in un paese capitalista, siamo in un paese in cui siamo arrivati a un livello di capitalismo, senza nessuna forma di antagonismo, che ha libera carta su tutto. Tutto vuol dire sulla politica, sui controlli, sul lavaggio del cervello dei lavoratori. Soluzioni? Io sinceramente oggi come oggi non ce n'ho. Io continuo a fare il mio lavoro, chi ha bisogno di me mi chiama e invito tutti quanti a andare avanti così, anche se siamo poi quell'infima minoranza, 5%, 3%. Io sinceramente, anche se sono, ripeto, scusate il termine, scoglionato, però continuo ad andare avanti, se no non sai fare questa intervista. Anzi, ringrazio.
Beh, siamo noi che ringraziamo te, Marco, per la disponibilità e per i concetti che hai espresso questa sera. Concetti condivisibili e a tratti, ecco sì, anche un po', tu l'hai chiamato scoglieramento, no? Chiamiamolo un po' di scoramento, ecco, che però non deve mai, ecco, prendere il sopravvento su di noi, ed è quindi importante sempre mantenere vivo il tema, il problema, anche, ecco, se talvolta può capitare di essere un pochettino giù, di pensare che non ci possa essere una soluzione, comunque il continuare a lottare e a parlarne è fondamentale. Bene, noi facciamo adesso una piccola pausa musicale, poi ritorniamo in studio per sentire, ecco, per intervistare Federico Giusti della CUB di Pisa.
Fatece largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi. Ho solo questa lingua in bocca e forse un mezzo sogno in tasca e molti, molti errori brutti. Io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle. Ma è uscito il sole, a me mi sembrano più belle. Scuola e lavoro, che temi originali, se non per quella vecchia idea d'essere tutti uguali. E senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa, canto pure a bocca chiusa.
Entriamo in trasmissione, ecco, nella prima parte di Interviste Scomode abbiamo parlato con Marco Spezia su quello che sta accadendo, ecco, nel mondo del lavoro, partendo, ahimè purtroppo, dalla tragedia di Casteldaccia. Come avevamo anticipato, nella seconda parte interverrà invece Federico Giusti della CUB di Pisa. Ecco, Federico, prendendo un po' spunto dalla canzone che abbiamo ascoltato, no? Questa a bocca chiusa, che forse, ecco, anche questo un po' è il problema, è quello che spesso non tanto i sindacati quanto anche i lavoratori, ecco, spesso restano a bocca chiusa perché un po' vittime del sistema. Ecco, partendo un po' da questo e da quelle che sono state le parole di Marco, ecco, lasciamo a te la parola.
Ma le osservazioni di Marco Spezia ci inducono a una seria riflessione anche sul nostro operato, perché è indubbio che oggi la forza lavoro sia assoggettata culturalmente, ideologicamente e sindacalmente anche ai dettami dell'azienda ed alla ricerca costante di un compromesso per quieto vivere. Il vero problema è anche riflettere come siamo arrivati a questa situazione, perché i codici di comportamento imposti dalle aziende pubbliche e private, i codici etici, sono tali anche da pregiudicare un coraggio, una tendenza anche a portare fuori i problemi all'interno dell'azienda e anche fuori all'opinione pubblica. Io vorrei ricordare, non per polemica ma semplicemente per mera constatazione, che sono decine i lavoratori sospesi durante gli anni del Covid, alcuni anche con il licenziamento, per avere denunciato la carenza o l'assenza di dispositivi di protezione individuale in azienda. Quelli che hanno provato nelle settimane, nei giorni in cui l'incidenza del Covid era maggiore, a bloccare la produzione, si sono ritrovati talvolta anche vittime di procedimenti disciplinari di licenziamento e si sono dovuti anche scontrare con una parte dei colleghi che temeva di perdere il posto, che temeva insomma di andare a casa senza retribuzione alcuna, nonostante poi ci fossero degli ammortizzatori sociali ai quali fare riferimento. Essere assoggettati ideologicamente e politicamente ai dettami della controparte, ai dettami aziendali, padronali, vuol dire fondamentalmente accettare l'idea che la produzione e l'accrescimento della produttività siano elementi trainanti della nostra stessa vita quotidiana. Cioè non ci può essere una riduzione della produttività, perché questa poi alla fine ha ripercussioni negative sul nostro lavoro. E qui arriviamo a due constatazioni. tanto maggiore la perdita del potere di acquisto e del potere di contrattazione, tanto più arrendevole è la posizione della forza lavoro. Tanto più debole è l'opposizione nei luoghi di lavoro, il ruolo del sindacato, tanto meno contiamo come lavoratori e come lavoratrici ai tavoli dei padroni, tanto più è forte la subalternità ideologica e culturale. Insomma, i 5 lavoratori che hanno perso la vita e un sesto si trova in condizioni gravissime, in rianimazione a Palermo, dimostrano 2 aspetti importanti. Uno, che nel corso degli anni si è fatto ricorso agli appalti e ai subappalti per ridurre il costo del lavoro, ma anche perché si voleva trasferire a terzi tutte quelle incombenze necessarie a tutela della salute e della sicurezza. La salute e la sicurezza sono un costo e non un investimento, per quanto dica la pubblicistica ufficiale. Per molte aziende piccole e medie la salute e la sicurezza rappresentano un costo aggiuntivo che non vogliono sostenere, anche perché molte volte gli appalti che si aggiudicano sono appalti risicati a ribasso, e quindi è la logica dell'appalto e del subappalto ad avere creato le condizioni per una subalternità della forza lavoro che ha perso soldi, potere di acquisto e ha perso anche potere contrattuale. E quindi se uno sforzo collettivo merita di essere fatto, va rivolto soprattutto alla lotta contro la logica degli appalti e dei subappalti. Seconda considerazione: le disposizioni vigenti escluderebbero in teoria dei ribassi sui costi per la sicurezza nelle gare di appalto, ma nella pratica quotidiana questo divieto viene aggirato. Dentro la filiera degli appalti e dei subappalti restano difficili anche i controlli da parte delle autorità ASL, perché gli ispettori preposti alla sicurezza sono in numero veramente esiguo e si è fatta tanta demagogia sugli organici, ma di fatto ancora oggi sappiamo che 5 aziende su 100, se va bene, possono essere controllate. E questa situazione è stata costruita d'arte proprio per ridurre i controlli sulle imprese, perché si giudicava questi controlli un ostacolo alla produzione e alla produttività. Oltre 10 anni fa una commissione d'inchiesta del Parlamento italiano appurò che in molti appalti, soprattutto quelli con piccoli importi, si determinava una compressione dei costi e i ribassi, anche superiori al 40%, nella fase di progettazione, nella fase di esecuzione, avevano delle ripercussioni negative anche sulla salute e sulla sicurezza della forza lavoro. Se tu vai ad accordarti per scambiare un aumento della produzione e della produttività con un accordo di secondo livello detassato, finisci inevitabilmente col cadere vittima di una logica che è quella che senza accrescere la produttività e la produzione il tuo stesso posto di lavoro va in malora. Allora, molte altre cose potrebbero essere dette davanti all'ennesima strage sul lavoro, ma la considerazione che ci sentiamo di fare è proprio quella che in Italia infortuni, morti sul lavoro non diminuiscono, se diminuiscono lo fanno di poco. I dati statistici mostrano invece un trend costante e un aumento sistematico delle malattie professionali. La medicina preventiva e la medicina del lavoro, come del resto l'intero Servizio Sanitario Nazionale, sono stati fortemente ridimensionati da anni di tagli e di logica, anche queste di privatizzazione, e in condizioni di grave disagio oggi si trova tutto il sistema sanitario, ma anche la medicina preventiva e la medicina del lavoro. E allora la domanda senza risposta, per noi almeno, resta poi sempre la stessa: perché in Italia ci sono tanti morti e tanti infortuni, e sicuramente in numero maggiore rispetto a altri paesi europei? Io troverei solo una risposta plausibile, ossia che per troppi anni si sono esternalizzati i servizi, si è creato un sistema di appalti e subappalti, si è basato tutto sulla contrazione del costo del lavoro e anche a discapito delle normative di salute e sicurezza che vengono rispettate in maniera formale, con il classico documento di valutazione del rischio, ma senza un coinvolgimento delle rappresentanze dei lavoratori nelle dinamiche produttive. Siamo il paese nel quale la prevenzione è presente sulla carta, ma vige ancora forte il ricatto tra la conservazione dei posti di lavoro e una tacita accettazione delle condizioni in cui si opera all'insegna dell'insicurezza. Questo è il problema di fondo. Se vogliamo riprendere in mano il nostro futuro, la nostra vita, dobbiamo partire dal presupposto che senza recuperare potere di acquisto e potere di contrattazione, anche le normative in materia di salute e sicurezza saranno facilmente raggirabili.
Come non concordare con te, Federico, ecco, su questa tua ultima esortazione, ecco, nei confronti di tutti gli ascoltatori e di tutte le ascoltatrici. Dobbiamo appunto riconquistare quello che ci è stato tolto. Bene, ringrazio Marco Spezia che è intervenuto nella prima parte della trasmissione, ringrazio Federico per quest'oggi, ma soprattutto anche per il costante apporto che dà alla causa di Radio Grad, che come sapete è una radio libera, indipendente da vincoli e da padroni, e non facciamo altro che fare da megafono a tutte le stanze che possono coinvolgere e riguardare i lavoratrici e le lavoratrici di tutta Italia, ma anche a livello internazionale ce ne siamo anche occupati. Bene, io vi ringrazio ancora una volta per la pazienza con cui ci avete ascoltato, vi do appuntamento alla settimana prossima con Interviste Scomode, che potete trovare in podcast come tutte le trasmissioni di Radio Grad sul sito di Gemini Network, basta magari cercare nella banda Radio Grad, ecco, vi appariranno tutte le trasmissioni, tutte le rubriche che noi settimanalmente mandiamo in onda su Radio Grad. Ancora una volta una buona serata a tutti e a risentirci alla prossima.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.